intelligenza e un'ennesima prova del fatto che quell'idea un po' arrogante della specie umana di essere titolare esclusiva di questo sistema di sopravvivenza evolutiva in realtà è mal posta. Allora io saluto intanto il nostro ospite Giorgio Vallortigara, che ci aiuta a raccontare una notizia appena uscita piuttosto interessante. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Giorgio Vallortigara, per chi non lo conoscesse, è un neuroscienziato italiano di fama internazionale, insegna neuroscienze cognitive all'Università di Trento, dove dirige anche il laboratorio di cognizione animale e neuroscienza. Allora, la notizia da cui parliamo è che uno studio appena uscito su Nature per l'Università di Bonn, condotto su pesci zebra, i giornali l'hanno messa un po' così, questo studio dimostrerebbe che i pesci sono in grado di svolgere operazioni matematiche. In realtà non è proprio così, però è interessante per diversi punti di vista scoprire che anche i pesci quindi si uniscono a quel già numeroso elenco di specie che condividono con noi diversi aspetti dell'intelligenza, delle capacità cognitive che servono per stare al mondo. Allora, professore, intanto di che si tratta? Che tipo di ricerca è questa pubblicata dall'Università di Bonn? E perché è importante comunque?
Beh, si tratta di una ricerca che ha a che fare con una capacità che noi chiamiamo senso del numero o sistema approssimato delle numerosità. Con gli animali, con questi animali perlomeno, non studiamo gli aspetti simbolici della numerosità, no? Quelli che sono mediati, che sono dai numeri arabi nella nostra specie, ma piuttosto la capacità di distinguere stimoli fisici caratterizzati da una certa numerosità. Quindi, ad esempio, i colleghi di Bonn hanno addestrato i pesci a riconoscere un certo insieme di quadratini, triangolini, circoletti, e poi dovevano imparare che a seconda che il colore di questi fosse azzurro o fosse rosso, la risposta corretta successiva a due stimoli similari corrispondeva al fatto che se erano rossi dovevano aggiungere una unità, se erano azzurri dovevano invece sottrarne una unità. Quindi dovevano fare l'equivalente di un'operazione aritmetica di aggiungere uno o di sottrarre uno. E come lei diceva, questa è una capacità che è già stata osservata in una varietà di specie, dalle scimmie ai pulcini, perfino le api sono capaci di farlo. Ci sorprende molto, però teniamo presente, e insisto, che si tratta di una matematica, come diciamo noi, approssimata, e cioè che è basata sulla capacità di distinguere i numeri e di fare operazioni aritmetiche sui numeri in una maniera approssimativa. Quindi lo si fa bene con numeri piccoli e via via con maggiore difficoltà, tanto più i numeri sono grandi.
Professore, lei diceva una cosa molto vera, non che il resto sia falso, anzi, lungi da me, evidentemente l'abbiamo chiamata per questo motivo, per dirci la verità, ma una cosa che a me anche colpisce molto è il nostro stupore. Lei diceva, no, ci stupisce molto questa scoperta. Uscendo un attimo dallo studio della mente animale, della mente degli altri animali, secondo lei nella mente umana come mai è così radicata quest'idea che l'intelligenza sia una sorta di nostra prerogativa esclusiva?
Ma l'idea che mi sono fatta è che c'è una malintesa comprensione della nozione di evoluzione biologica, e cioè è un problema anche, se vuole, lessicale, semantico, no? Cioè evoluzione per noi significa è l'equivalente di qualche cosa che migliora nel tempo, che diventa via via più progredito e più sofisticato. Questo lo applichiamo ovviamente anche alle capacità mentali, e quindi intuitivamente pensiamo che ci sono stati altri animali prima di noi, come dire, imperfetti o meno perfetti, e su fino a giungere a noi, e poi c'è chi crede che poi ci sono gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini e il buon Dio. Ovviamente non è così dal punto di vista biologico, non è così perché non c'è una scala nature così intesa. Evoluzione significa cambiamento, non significa miglioramento. Gli ambienti cambiano e gli organismi si adattano a questi ambienti, possono farlo modificando la loro struttura, anche la struttura del comportamento e del sistema nervoso. Poi l'altra cosa importante da considerare, ed è un altro tipico, come dire, secondo me stereotipo, è l'idea di considerare animali diversi da noi che vivono oggi come i rappresentanti dei nostri antenati. ma anche questa è un'ingenuità ed è legata ad una specie di visione, come dire, vignettistica dell'evoluzione che abbiamo tutti un po' in mente, di cui siamo colpevoli pure noi che abbiamo fatto divulgazione probabilmente, cioè l'idea che le persone hanno in mente che a un certo momento, come appunto nelle vignette, la vita per esempio si sia trasferita dai mari sulla terra, quindi c'è il pesciolino che diventa anfibio, poi rettile, poi uccello, poi mammifero. E quindi le persone credono, quelle che fanno altri mestieri giustamente, e dicono, beh, quando io vedo una sardina in acqua penso che quello lì sia come eravamo noi tanti milioni di anni fa, ma non è così. La sardina che vive oggi o i pesci che hanno studiato i colleghi dell'Università di Bonn sono evoluti, cioè sono a loro volta derivati da altri antenati pesceschi che vivevano molti milioni di anni fa, ma non sono loro, si sono evoluti pure loro.
Eh sì, è vero che sono luoghi comuni anche difficili da sradicare dal nostro immaginario. Ma tornando a questa ricerca, peraltro molto interessante, sulla quale tra l'altro vi concentrate anche voi, anche la sua attività, quali sono i passaggi successivi? Che cosa ci dice? Cioè, questa capacità di discriminare diverse quantità, alla fine è abbastanza intuitivo quanto sia importante anche per un pesce. Basti pensare ai pesci che si muovono in banco, alle capacità anche istantanee che hanno di coordinarsi per assumere delle forme.
Certo, assolutamente. È molto probabile che in varie circostanze in natura gli animali, le altre specie animali, oltre che noi, utilizzino capacità di tipo quantitativo, sia continuo, che so, le distanze, le durate, sia discrete, come le numerosità, per compiti che hanno a che fare con il foraggiamento, con la risposta ai predatori, con il corteggiamento, con la risposta ai conspecifici. Quindi in un certo senso il fatto di trovare che sono così generali è interessante, ma non è sorprendente. Quello che dobbiamo fare adesso e cercare di capire è, primo, se questa abilità si è evoluta, come dire, una sola volta originariamente in qualche lontano antenato e poi si è mantenuta più o meno tale quale, cioè utilizzando circuiti nervosi che sono un po' i medesimi, oppure se si è evoluta separatamente, come diciamo noi, per convergenza evolutiva, cioè sotto simili pressioni ma in maniera separata e indipendente in differenti gruppi tassonomici. E poi l'altro passo è quello di capire quali strutture nervose specifiche sono responsabili o sono implicate in queste capacità. E questo ultimo passo è molto importante anche da un punto di vista pratico, non solo per la ricerca di base, perché se comprendiamo quali sono le basi genetiche, molecolari del senso del numero, avremo tra le mani anche la possibilità di pensare o prevedere trattamenti per tutti quei disordini del neurosviluppo che caratterizzano gli individui della nostra specie, come per esempio la discalculia.
Io ringrazio il professor Vallortigara per averci aiutato a meglio inquadrare questa notizia di per sé importante, poi come sempre in ambito scientifico una scoperta anche quella che sembra più lontana da delle ricadute pratiche, e la ricerca aerospaziale è maestra in questo, poi ha in realtà delle conseguenze utili per l'essere umano. Grazie mille professore e buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.